Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo post GP, nuovamente con Alessio Piana. Ciao Alessio.
Ciao Mirko.
E quest'oggi invece di Francesco troviamo Stefano di Pol GP. Ciao Stefano, grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao Mirko, ciao Ale, grazie a voi per avermi invitato.
Allora, iniziamo subito a parlare del weekend ad Austin e non possiamo che non iniziare da Maverick Viñales, assoluto dominatore del weekend e autore di una grande rimonta nella gara della domenica. Secondo voi è un contendente al titolo? Vai te Alessio, dai, per la prima.
Ma per l'anzianità di servizio è una grafica, ma come contendente al titolo, sì, lo dice la classifica. Tuttavia, i trascorsi di Vignale, se ci lasciano intendere per il suo passato, che l'incostanza ha sempre un po' condizionato le sue stagioni. Vediamo se si è registrata quest'anno una svolta. Di sicuro, ciò che ha messo in mostra per me in tutti i primi tre Gran Premi. Perché anche in Qatar c'erano dei problemini, comunque ha preso punti. Portimão, sappiamo cosa è successo, Austin, inutile che stiamo a approfondire. Direi che una tendenza decisamente favorevole per quanto lo riguarda. C'è stato un cambiamento da parte sua, lo ha detto lui stesso. In Aprilia ha trovato finalmente la famiglia giusta, che ha vinto con tre costruttori diversi, ma per me si è trovato con quello giusto adesso. Soltanto perché con Yamaha non era finita benissimo, e con Suzuki poteva continuare, ma non era ancora il Vignales attuale. Per cui direi di sì, cioè speriamo. L'unica cosa è che l'Aprilia è una signora moto, lo dicevamo anche nei precedenti episodi. Ma io in Qatar, nei test, ho visto una moto che performava a livello delle Ducati GP24. Se ne è parlato poco, ma Aprilia è una gran moto. E vediamo se anche la moto stessa, oltre a non rompersi, ma riesce a performare in maniera analoga in tutti i Gran Premi.
Ma io concordo con quello che ha detto, con quello che ha detto Alessio. Comunque, dai, matematicamente appunto è un candidato al titolo, quello è vero, però c'è da dire che siamo alla terza gara. Vignales appunto negli anni non ha sempre peccato l'incostanza, ha superato una certa fase del campionato. Certo è vero però che quest'anno sembrerebbe aver imbroccato la strada giusta, quindi mi viene da dire da Portimão si è sbloccato. Perché comunque vincitore della sprint in gara, io sono convinto che senza quel problema l'avrebbe vinta battendo Martin o comunque rimaneva là in lotta. Invece per quanto riguarda Portimão, cioè per quanto riguarda Austin, scusate, cosa gli si vogliono dire? Cioè pole position, sprint race e gara ha dominato tutto. Però ecco, importante più che appunto più di tutto è che deve rimanere concentrato Maverick, perché quest'anno secondo me ha l'occasione.
Secondo me invece più che a livello di moto, finalmente la vittoria nella sprint a Portimão gli ha dato la tranquillità e la concentrazione gli serviva, la consapevolezza, ecco. Anche perché secondo me il vecchio Maverick con i problemi che ha avuto nella gara a Portimão della domenica sarebbe andato in crisi, non avrebbe mai provato a raggiungere Martin come invece ha fatto. Mentre passando al secondo classificato, Vera Costa, secondo voi sta rendendo sopra le aspettative al suo potenziale oppure semplicemente questo è il suo livello e non può far altro che stare in queste posizioni fino alla fine del campionato?
Allora, parla Stefano per la legge che per quanto concerne i format televisivi o pseudotali c'è l'alternanza degli ospiti, per cui Stefano tocca a te.
Ma secondo me Acosta, allora, c'è da dire che ha fatto un esordio, sta facendo un esordio della Madonna, questo niente da aggiungere, tra virgolette ce lo potevamo anche aspettare, non in maniera così tanto esplosiva, però secondo me sta, come dire, è nella fase in cui si può anche permettere, tra virgolette, di esagerare un po' in gara, no? Sia a Portimão che adesso ad Austin, l'abbiamo visto più volte, ma anche già in Qatar. Forzare tanto e andare a rischiare di baciare l'asfalto, però alla fine non l'ha fatto. Quindi, secondo me, ora è in quella fase della sua carriera, primo anno in MotoGP, prime gare, che si butta, fa quello che può, però diciamo che questo non mi sembra che tanto un atteggiamento da mondiale. L'atteggiamento da mondiale per quanto riguarda è sapersi accontentare, saper arrivare terzi invece che secondi, invece Acosta in questo momento si sta buttando come vada vada, ma come è giusto che sia, ribadisco, alla fine è stato il suo terzo round adesso, quindi...
Ma per me il potenziale di Acosta è questo, nel senso da un pilota speciale, perché oggettivamente per quanto mostrato in Moto2 e Moto3, sin dai test invernali in MotoGP, il potenziale è da pilota potenzialmente per l'appunto campione del mondo, e che sia un po' performando, soprattutto in termini di risultati, beh, è oggettivo, cioè onestamente, poi presumo ci rilasceremo anche il discorso della situazione tecnica in KTM, sta overperformando. L'aspetto che più mi esalta di Acosta, non mi segreto tutto a riguardo nei suoi confronti, è che ci ha messo poche gare a risultare già determinante in questa MotoGP. Determinante nel senso che quando qualsiasi suo collega in MotoGP si ritrova contro, deve fare i conti con lui, gli rende i sorpassi difficili, sa
Vero.
che gli risponde e non è da tutti. Questo, essere un rookie a riuscire ad essere determinante per le gare altrui, cioè, perché quando ti passa Costa, sai che perdi tempo, rispondergli non è facile. Quando ce l'hai dietro, sai che lui l'attacco ci prova. Sono cose che poi cambia le dinamiche di una gara, e questo è per me l'aspetto più esaltante per un rookie in generale. E dà ulteriore credito da posto.
No, a parte che oltre il talento anche di testa è veramente super maturo, ecco, sia per l'età che ha, sia per la categoria essendo un rookie. E effettivamente è già il punto di riferimento per la KTM. Secondo voi il livello dell'RC16 è quello imposto da Acosta o dagli altri piloti KTM? Ricordiamo che la seconda KTM al traguardo è quella di Winder Nono.
Ma allora, sempre per l'alternanza, adesso tocca a me. Spiego, io Francesco Curinga lo sempre, ogni volta glielo ricordo, per
Un
cui credo
saluto a
che sarei
Francesco.
meno. Salutiamo Francesco che è impegnato, non possiamo dire dove. Beh, tutto a posto, niente, in ambito motociclistico, non vi preoccupate, non è sotto top secret alcune cose. No, allora, KTM diciamo che. Io mi aspettavo un Binder più competitivo, io lo ritengo tuttora un top rider, io credo che tornerà protagonista. Tra l'altro la prossima è Erez e ci sarà pure Dani Pedrosa, per cui ai, sarà una bella vega per tutti, verrebbe da dire. Io credo che Binder ha incontrato un po' di problemi, credo che la moto sia già abbastanza competitiva, lo testimonia Costa, ma anche Binder stesso in Qatar ha fatto una gran gara, eh? Cioè, non è che se fa un weekend un po' sottotono, oddio, o se comunque viene oscurato da un Pedro, da una Costa, chiedo scusa, che è a Costa, cioè, un pilota per l'appunto speciale. Miller invece sta rendendo come sempre, purtroppo, verrebbe da dire. Augusto Fernandez lui stesso nelle dichiarazioni ha detto che ci posso fare. Più che altro Augusto Fernandez ha rilasciato per me la dichiarazione più interessante del weekend. Ha detto: Acosta ha deciso di partire con la media, tutti noi convinti il soft così, poi è stata la scelta giusta, che gli vuoi dire? Cioè ci ha dato un'ammazzata morale anche da questo punto di vista, e parliamo di un debuttante.
Invece, allora, secondo me comunque il livello della KTM in generale, della moto è alto, ok? Però a far la differenza ci si sta mettendo Acosta in tutte le gare e quando imbroccano la gara giusta anche Binder e Miller, appunto Fernandez, per quanto ci può voler bene, non è un pilota da poter contare nella parte alta della classifica, poi speriamo che si sbloccherà con il tempo. Però comunque il livello è molto alto, però ora come ora la differenza la sta facendo esordiente. E secondo me, in merito a quello che ha detto invece Ale, ovvero appunto che Binder ha riscontrato qualche problema, togliamo il Qatar, secondo me il problema che ha riscontrato non è un problema di moto, ma il problema è Pedro Acosta. Io non vorrei che secondo me lui ha accusato un po' la pressione del fatto che Acosta dopo 6 gare è diventato il riferimento di KTM.
Concordo con questa visione di Stefano, anche se secondo me magari ha accusato un po' il colpo a livello mentale. Al contrario, un altro pilota che invece a livello mentale rispetto all'anno scorso sembra star molto meglio è Bastianini, che in queste prime 3 gare sembra tornato quello del 2022. Secondo voi un Enea così può lottarsi, può ambire giustamente alla riconferma in Ducati ufficiale?
Secondo me, in particolare dopo il weekend di Austin, sì, perché ha messo dietro Martin. Quindi, sinceramente, cioè, io oggettivamente Ducati, più che la lotta al titolo, deve guardare la lotta interna tra i vari piloti. Allora, Bagnaia è riconfermato, quindi non, lì un posto occupato, rimane una
Ok.
moto. E quindi, secondo me, più che vedere chi ti vincerà il titolo, secondo me devi guardare gara per gara e analizzare chi è stato davanti a chi. Quindi, Portimão, Martin ha dominato, è ok, la moto ufficiale va a Martin. Austin, Bastianini ha saputo gestire meglio la gomma nella seconda parte di gara e all'ultimo lo ha superato e gli ha dato anche qualche secondo in qualche giro. Benissimo, andiamo a paro. Airez, mettiamo che magari Bastianini cade, vince Martin, la moto torna a Martin e così via. Indipendentemente, ovviamente, da chi vince il titolo. Poi, se il titolo me lo vince Bastianini, è normale che do la moto ufficiale a Bastianini, però. Quindi, però, magari l'ho fatta un po' lunga, però, semplicemente per dire che la lotta per la moto ufficiale è contesa perché il livello di entrambi i piloti candidati, perché io con i piloti candidati per l'ufficiale ne vedo due, ovvero Martini e Bastianini, quindi ti dico sì perché sono due piloti secondo me sullo stesso livello ancora, nessuno ha superato nessuno dei due.
Ma per quanto mi riguarda il discorso che adesso diciamo così, perché Bastianini tutto sommato, Portimão, ok, se l'è prese da Martin, però ha fatto podio, mentre invece Austin è rimasto davanti a Martin. Ma se noi stiamo a guardare il complessivo di questi ultimi 2 anni, cioè credo che la scelta sia ovvia e naturale che dovrebbe essere Jorge Martin, in linea di massima, sul profilo dei risultati. Hanno detto che attenderanno fino al Mugello, ma aspettiamo fino al Mugello. Alla fine va detto che a mio avviso nel 2022 avevano fatto la scelta giusta nei Bastianini da un punto di vista dei risultati, per quanto fosse tutto proiettato per metterci Martin perché avevano rischiato di perderlo. Adesso mi sembra che sarebbe il turno di Martin. Cioè, parliamo comunque di un pilota che ha conteso fino allo scorso anno il titolo Pecco, Bagnaia. Del leader del mondiale, cioè, non so cosa ci sia altro da dire. Infatti, vedo già un Pernat che comincia a parlare bene di tutti tranne che della Ducati, cioè ha parlato meglio della Yamaha che della Ducati. Sembra che sta cercando alleati in giro di pensarlo. Io credo che allora c'è anche un altro aspetto, cioè, per non dire le solite banalità, ma alla fine Martina ha detto: oh, in Ducati ufficiale o me ne vado. Per cui o gli dai la moto rossa o perdi Martina. Ducati vuole perdere Martina? Punto di domanda. Cioè, devono fare anche i conti che comunque uno dei due lo perderanno, perché dubito che poi dirotteranno, anche Bastianini non dovesse essere prescelto, lo dirotteranno magari, non lo so, nel nuovo VR46 o Gresino, bisogna vedere cosa succede, visto che Pramac forse lascia, questo qua. Ma il mercato alla fine c'è anche due palle, nel senso, cioè più che altro la situazione
Ecco.
interessante del mercato è Marquez, per me, cioè, in termini assoluti.
Continuiamo a parlare della gara, invece passiamo al compagno di box di Enea, ovvero Pecco. Se secondo voi si può parlare di crisi o semplicemente si sta mettendo a posto e uscirà come sempre sulla distanza? Questa volta dico prima la mia e secondo me Pecco deve solamente limare il setup e lo ritroveremo lì davanti senza problemi, ecco.
Ma guarda, allora, rimane il setup. Io purtroppo, per fortuna, seguo sempre tutti i weekend, analizzo i dati e quant'altro. Venerdì il buon Bagnaia con la media girava in 203 basso come Vignales.
Vero.
Infatti, lui stesso ha detto anche come Marquez. Vabbè, Marquez in 203.1 erano lì. Infatti, io ho pronosticato Vignales, Marquez, Bagnaia più o meno. E poi sono successe cose strane, nel senso cose strane. Sabato ho detto un po' la gomma, lo stesso feeling, e domenica un po' uguale, però che sanno qual è la situazione, hanno capito così rispetto ad altre volte dove non ci ha capito granché. E dipende, cioè per me era venerdì era a posto e il weekend non è andato in linea con le aspettative. Certo che 30 punti, ok che lui ne ha recuperati 91 su Quartararo nel 2022, ma 30 punti sono tanti. Io non attaccherei più di tanto Bagnaia per un weekend storto, perché io ricordo sempre che da quando veste di rosso, non come me, non come Mirko, quando veste come Mirko, ha fatto secondo, primo, primo, ha vinto una gara su tre delle disputate, per cui un pilota che è fuori discussione, non si può discutere Bagnaia, e magari Erez, come nel 2022, non so quanti si ricorderanno l'inizio di stagione di Pecco del
Madonna.
2022, una roba peggio dell'attuale, e a Erez c'era stata la svolta, magari sarà così. Però io non sono così preoccupato, perché io anche conoscendolo un po', l'ho sentito abbastanza fiducioso, più che altro la dichiarazione che sanno qual è stato il problema è abbastanza rassicurante per quanto lo riguarda.
Ma concordo pienamente con quello che ha detto, con quello che avete detto. Diciamo, secondo me Pecco non può essere condannato dopo il primo weekend non ottimale dell'anno, perché sì, anche Portimão è vero, non è stato ottimale, però comunque la sprint race non ha vinto perché c'è stato un errore suo, ma non del tutto suo,
Ecco.
dice, mettiamola così. Però non andiamo nei dettagli, però comunque non andiamo a condannare Pecco perché questo weekend non ti ha vinto. Perché ok che le aspettative sono alte, 2 volte campione, 3 volte campione del mondo, Ducati ufficiale tutto, però il campionato ancora è lungo. Come diceva Alessio, nel 2022 iniziò ancora peggio, però a questo punto io vado un po' a ripetere quello che ha detto anche Simone Landi, sempre anche lui come me di Pol GP, che ha detto quest'anno non è più un mondiale come il 2022 che ti devi misurare con Quartararo che ha una moto che comunque anche se nel 2022
Vero.
per la prima parte era performante ma non ai livelli di una Ducati, quest'anno hai tutte Ducati e le KTM e la KTM di Acosta. Quindi
E l'Aprilia.
la rimonta di 91 punti nel 2024 è possibile sì, ma è tanto 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 più difficile. Cioè, facciamo chiarezza. L'anno scorso, se Pecco non fosse caduto a Barcellona, Martin tutti quei punti non glieli recuperava. Quindi
Vero.
era giusto per fare un po' di chiarezza. Però ecco, quindi diciamo che se Pecco vuole iniziare a puntare al mondiale, a questo punto ci deve essere veramente la svolta, perché ora come ora ha avuto qualche problemino, però ribadisco, campionato finisce a Valencia, quindi Pecco avrà tempo per capire meglio questa GP24 ed arrivare in cima alla classifica, secondo me. Lo ha dimostrato negli anni.
Sono pienamente d'accordo, è il mio stesso pensiero. Mentre uno dei protagonisti, o almeno della parte iniziale della gara, è stato Marc Marquez. Secondo voi è caduto perché è stato il solito Marc Marquez, ovvero che ha esagerato, o perché ha spremuto troppo la sua moto? Ecco, soprattutto se uno va a vedere le altre GP23. La prima al traguardo è quella di Fabio Di Giannantonio, che è arrivato sesto a circa 10 secondi da Vinales. Ma soprattutto a livello di passo gara, Marquez prima di cadere, a parte vabbè, i giri quelli in cui ha lottato con Acosta, in cui è andato sopra il 2.03.5, negli altri è sempre stato al di sotto. Cosa che a Fabio Di Giannantonio è riuscita solo 2 volte. Quindi secondo voi ha esagerato Mark, o la moto è un po' al limite?
Io ti metto un 50-50, perché comunque c'è da dire che Mark è abituato a guidare una Honda che, diciamo, negli ultimi anni non è stata una gran moto e non è neanche adesso. Quindi arrivare su una Ducati, la miglior moto in griglia e tutto quanto, sei primo su una pista che ti piace, dove hai vinto tantissimo, ci sta che anche no, ti gasi. Diciamo che Mark ha dichiarato pure che la caduta non l'ha dichiarata colpa sua, ma ha detto che ha avuto molti problemi durante la gara. Non è andato nei dettagli, però. Però io ti dico, conoscendo anche un po' Mark, conoscendo tra virgolette dalla TV e
Sì.
basta, vedendo il suo stile di guida, le sue gare solite, mi viene da dire che secondo me Mark ha fatto un po' la marchezzata degli ultimi anni. Quindi quando è là davanti, appena l'occasione, troppa foga, boom per terra.
Sì, lui allora, un po' nel dettaglio ha detto che c'è stato un problema che poi non è di per sé un problema, ma il freno. Cioè, non ancora con la sensibilità col freno, si era mollato un po' senza scendere proprio nello specifico. E poi nella staccata, a prescindere da questo, tra virgolette, problema, lui era troppo interno, troppo profondo, diciamo così, per cui per me è stato un errore suo, per quanto ha ammesso che c'erano questi problemi, confermati anche dal suo capo tecnico, per cui alzo le mani e non posso aggiungere altro. Diciamo che lato GP23 e gli altri piloti, allora, per me il gap che c'è tra GP24 e GP23 è superiore di quello che c'era lo scorso anno tra GP23 e GP22, soprattutto inizio stagione. Per me non è, ho sentito teorie secondo cui Marquez, in quanto vergine di Ducati, è avvantaggiato rispetto agli altri Ducatisti che sono passati dalla 22 alla 23. Per me no, perché comunque Marquez, cioè, arriva da una cacciotta di moto, voglio dire, deve un po' riadattarsi a un'altra moto, per cui diciamo siamo lì più o meno. Però questo dal mio punto di vista. Il ragionamento per me è sbagliato, ma in parte si può concordare per il rendimento degli altri piloti con le GP23, per cui Bezzecchi, Di Giannantonio, soprattutto Bezzecchi, che è quello che insomma sta un po' al di sotto delle aspettative, non diciamo deludente, ma al di sotto delle aspettative. Loro stanno incontrando molti problemi, ma io li giustifico, io, Padre Eterno, dal mio punto di vista, li giustifico per questa ragione qui. Cioè, poi la GP23 è una moto molto complessa e io non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma sappiamo bene che nella seconda parte di stagione, al netto di sviluppi e quant'altro, i clienti iniziano a soffrire, non voglio dire per mancanza di ricambi, ma diciamo la moto è ormai da museo, perché così, nella rotazione di ricambi e quant'altro, e spero non ci saranno i problemi che abbiamo visto, ad esempio, con Di Giannantonio, di motore che fa boom. Abbiamo sempre visto che è successo. Se non altro, dai, in futuro ci saranno 6 e non 8 Ducati,
No,
anche per l'azienda stessa è un vantaggio.
parlando invece in merito sempre del divario tra le GP23 e Marc Marquez, come hai detto Teale, secondo me andare a dare, come dire, a dire che Marc è avvantaggiato perché arrivava da una caciotta di moto, come l'hai definita te, secondo me non è quello il punto chiave del perché Marc sta performando meglio. Secondo me il punto chiave è che è Marc Marquez, 8 volte campione del mondo. Ora, con tutto il rispetto, ma stiamo dicendo che Marc Marquez ha performato meglio di Marco Bezzecchi, di Giannantonio, Morbidelli, cioè non sono cose nuove. Quindi cioè, mi viene da dire il divario che c'è tra Marc Marquez, che guida la GP23 come tutti gli altri team clienti a parte Pramac, no, non è una novità, semplicemente Marc è un pilota, è un talento puro ed è tra i piloti più forti della storia, quindi non c'è nessuna novità, non mi aspettavo diversamente, ecco.
No, aggiungo solo una cosa, Mirko,
Vai, fai
perdonami.
tranquillo.
Concordo assolutamente con Stefano. Aggiungo anche che per me è sbagliato. Io ho letto, sentito anche i discorsi Beh, ma Marquez con quella moto ci ha vinto anche Di Gian Antonio e Marquez, non, ci sono i contesti, le situazioni. Il
Sì.
motociclismo è così, cioè Di Gian Antonio ha vinto, sì, ma era in un contesto diverso, che stessa squadra, capotecnico, ma moto diverse, contesto diverso. Cioè, il motociclismo non è una scienza esatta. Cioè,
Ci
quello è il
sono
motociclismo,
40.000
quello.
variabili, quindi
Il motociclismo, le 40.000 variabili che dice Stefano, il motociclismo è lo sport proprio in assoluto con più variabili e meno equilibrato che ci sia. Cioè, è proprio il mezzo stesso, la moto, non sta in
ecco.
piedi da sola. Per cui già da qui nasce tutto questo.
No, non c'è altro da aggiungere perché alla fine è anche per questo che guardiamo le gare, ecco, perché ci appassionano. Mentre tra gli altri piloti, chi è che vi ha impressionato di più? Io personalmente Franco Morbidelli mi verrebbe da dirvi perché al terzo weekend con la Ducati, dopo tutto ciò che ha passato, non me l'aspettavo così competitivo, ecco, nell'arco di tutto il weekend e le prove.
Ma per quanto mi riguarda,
Questo è il conto, a chi doveva
forse a
partire?
me, vado io, da chi se ne
Vai,
frega,
vai, vai,
ma
Tech.
onestamente non saprei chi aggiungere tra gli exploit così, cioè al massimo la partenza di Rins di domenica, cioè anche Quartararo per dire sta facendo poveraccio, poveretto, cioè poveretto Dio, da un punto di vista sportivo, economico un po' meno. Però non sta anche nel gap che rifila Rins, non è di quelli esorbitanti. Per cui non saprei onestamente chi dire al riguardo. Sì, bello che Morbidelli un minimo di segnali di ripresa, ma se hanno già intravisto un po' Portimão ci
Vero.
siano, ma non basta, onestamente.
Vero.
Ok, che non ha fatto test invernali, ma è arrivato anche il momento di fare risultato.
Sì, anche io ti dico, malgrado la caduta Morbidelli, perché comunque, dai, io Morbidelli sono abituato a vedere un altro Morbidelli e non parlo di quello degli ultimi anni con Yamaha, io ti parlo del 2020, di quando ha vinto il mondiale, quindi diciamo che è brutto vedere Morbidelli stare nella parte bassa della classifica. A Portimão ha dato appunto dei. Ha fatto vedere comunque che sta iniziando a capire questa Ducati. Il che comunque non scordiamoci il fatto che Franco ha saltato tutti i test prestagionali a causa di infortunio, quindi anche per lui sicuramente è stata una cosa molto più lenta. Però comunque dai, sono contento di quello che ha fatto Franco. Altro pilota che mi ha impressionato, ma oramai non dobbiamo più impressionarci, è ovviamente Acosta, perché è sempre un rookie, però è secondo, ma non sembra un rookie, cioè secondo me se mettiamo la gara di Austin o qualsiasi altra gara di MotoGP di quest'anno ad una persona che non ha mai visto MotoGP, ti dice Acosta è in MotoGP da chissà quanto, per come guida, per come sta davanti, però è un rookie, quindi continua a impressionarmi.
Infine, ultime ma non è un caso, in generale il rendimento delle moto giapponesi. Se uno va a vedere la prima al traguardo è quella di Quartararo, che se non sbaglio ha preso più di un secondo al giro più o meno, mentre delle Honda ne è arrivata solamente una al traguardo su quattro ed è quella di Luca Marini, sedicesimo addirittura, anche dietro ad Alex Marquez che è caduto. Per vedere i risultati delle concessioni ci vorrà sicuramente del tempo. Però la situazione sembra almeno per il momento anche peggiore degli anni scorsi.
Beh, diciamo che si sta facendo fatica a vedere la luce in fondo al tunnel per i giapponesi. Quartararo, appunto, come dicevi te, Mirko, prima moto giapponese al traguardo, 22 secondi e 8 di ritardo, è un abisso importante. Ecco, poi Marini, unica onda al traguardo. Se guardiamo la gara della domenica di 6 moto, di 6 piloti che non hanno finito la gara, 4 hanno guidato la moto giapponese, quindi cioè, è un dato un attimo anche un po' preoccupante per loro, in particolare per Yamaha che adesso ha speso 12 milioni per tenersi Quartararo, quindi Yamaha, per quanto mi riguarda, adesso, dopo che ha speso questa cifra a Quartararo, in meno di un anno gli deve dare la moto per tornare campione del mondo, altrimenti saranno soldi buttati, per quanto mi riguarda, banalmente.
Ah, Yamaha, vediamo il Mugello, dovrebbero portare una nuova aerodinamica
Vero.
con consistenti novità, per cui vediamo il Mugello, lì sarà già un bel segnale. Credo sia la prima Yamaha Bartolini, diciamo così, sperando che per assonanza non sia un pacco della Bartolini, ma un buon prodotto di Bartolini. E Honda, situazione, Honda credo. Io sono convinto che tireranno fuori una buona moto per l'anno prossimo. Mi viene solo da aggiungere lato Luca Marini, che si è sbagliato un po' a dire al collaudatore: c'è un pilota da MotoGP, Marini. Cioè, a Austin lo scorso anno ha fatto podio. Non può, cioè, Marini non può essere questa brutta cosa che si è vista. Cioè, onestamente, si può non ritenerlo un pilota all'altezza di tanti altri, ma non è neanche un pilota che ti fa. Si dice, per me Marini, dopo che ha dato due o tre cragnate brutte, che le ha date tra Qatar, Testi e Jerez, un po' mollato, perché così succede. L'ha detto anche Emir, cioè qui stiamo correndo per la sopravvivenza. Per cui è un pilota da MotoGP, questi risultati non sono da pilota da MotoGP e non sta facendo, non è un collaudatore, perché i piloti non è che fanno loro. Cioè, questa narrazione, soprattutto un certo tipo di stampa, che i piloti si mettono con il righello, il goniometro e si mettono a fare i progetti dal leggendario Valentino Rossi che progettò lui la M1. No, i piloti danno delle indicazioni, non è che progettano loro le moto. Marini, un pilota MotoGP che non sta performando a MotoGP, mi dispiace molto, è comunque una situazione da monitorare. Per me Honda, comunque, io ho fatto un calcolo un po' spannometrico, se è chiaro, perché non sono neanche io ingegnere, però Portimao con Marquez ci avrebbero fatto sesto, settimo. Cioè, come tempi, guardando il vantaggio della pista, guadagnato così. Per me il problema è anche i piloti in Honda, perché onestamente, cioè sentire
Concordo.
Marini
Diciamo che i
chiedersi dei
piloti non è il loro punto forte quest'anno, mettiamola così. Ecco.
ecco. Cioè io sentire Marini, beh, comunque 22esimo, ma ha viaggiato sui tempi di Nakagami. Cioè, ma allora, con tutto, io voglio bene i piloti giapponesi, quasi tutti, però insomma, è Nakagami, cioè, insomma.
No, ma infatti secondo me la cosa più preoccupante allora per la Honda è che ne arriva un al traguardo e lasciamo fare il distacco che, come abbiamo già detto, anche troppo, ecco. E per andare un pochino più forte e comunque arrivare lontanissimi, vanno tutti per terra appena rischiano un po' di più. Mentre in casa Yamaha il dato più preoccupante secondo me sulla pista di Austin è Rins, che l'anno scorso era riuscita a vincere addirittura con la Honda. Quest'anno, dopo una super partenza, si è steso anche lui. Per cosa si è steso? Per stare a ridosso della top 10. Quindi è un dato abbastanza preoccupante a mio modo di vedere.
Sì, in bocca al lupo Rins, perché ha firmato un contratto di un anno con opzione per un ulteriore anno. Bella roba, cioè, come se fosse rimasto in Honda, la situazione era analoga, magari era il Repsol, ci cambiamo un po', magari il biennale lo firmava lui, non Marini, però vabbè. Scelte di vita, di carriera, da parte del suo manager, che anche il papà, che era un ex ambasciato, papà, lasciamo
No, discorso Rins molto semplicemente ti mette tristezza, no? Cioè, vedere il vincitore dell'anno scorso con la Honda, che è proprio la moto che stavamo criticando fino a poco fa, perché oggettivamente
No.
questo si può dire di quella moto, però oggettivamente non performa quanto le altre moto in griglia, però comunque dai, vedere il vincitore della scorsa edizione così indietro, faticare comunque perché ok che ha partito bene, però comunque poi ha faticato a tenere il ritmo e infine è caduto, quindi è semplicemente triste, come ha detto Ale, in bocca al lupo Rins, perché chissà come andrà per lui.
Ma scusate, lo scorso anno il podio non era Rins, Marini, Quartararo?
Sì? Esatto. Pensa a
Dove
te.
sono?
Rins, Marini, Quartararo, sì.
Pensa a te.
Dove sono questi soggetti? A proposito che il motociclismo non è una scienza esatta, cioè, allora sono finiti tutti e tre su tre pippe adesso, no? Cioè, seguendo un po' ragionare. Purtroppo vedete come cambia da un anno all'anno la situazione. Cioè, un po' di era quello lo scorso anno e io non credo, come si dice che Quartararo ovviamente per me è un livello assoluto tra i primi tre della
Certo.
MotoGP, però Marini se faceva podio, adesso fa queste robe qui, Rins uguale, non è tutta colpa loro. Non è assolutamente colpa loro, anche quando underperformano, ci sarà una ragione.
No, no, sicuramente. Detto ciò, noi liberiamo finalmente Stefano Alessio e li ringraziamo.
Ah, grazie a te dell'invito.
Grazie a voi, vi ricordo, seguite la diretta, no, non Stefano che va a vedere Junior GP a Misano, robe brutte, piloti giovani che crescono male, poi fanno i discoli in Moto3, si prendono. Io ho l'app domenica, sabato e domenica dei warning, è una roba assurda delle segnalazioni. Però chi vuole, sabato e domenica su Eurosport 2 c'è la diretta fiume della 24 ore motociclistiche. Il Le Mans con 16 italiani al via, che è un buon numero, no? Cioè, se ne parla poco, ma c'è una bella presenza italiana rispetto ad altre porcate come la Superbike. Seguite quello che volete.
No, io invece vi consiglio di seguire a questo punto il Junior GP. Faccio competizione ad Alessio, quindi seguite il Junior GP a Misano, dai. E se ci siete, allora ci becchiamo là.
Andate a Misano a seguire dove? Su YouTube?
YouTube,
Cioè.
YouTube, YouTube, scusate.
Perché in televisione è una brutta cosa il Junior GP, cioè, in televisione è una brutta cosa. Va bene, dai.
Dai, vi lascio i contatti di queste due brutte persone in descrizione, almeno se volete seguirli potete tranquillamente
Minacciato.
trovarli e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!
Ciao ciao.
Ciao ciao!